Tommaso Rossi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benvenuti al sia lei che al diritto interessante. Questo è più o meno la crasi che si è formata da un sito del quale è editorialista l'avvocato Tommaso Rossi, che si chiama Fatto e Diritto, e lo stato interessante che tutti voi conoscete qui su Ecoradio. Da questa conoscenza è nato il diritto interessante, che vogliamo fare una specie di panoramica settimanale rispetto a quelle che sono le notizie di strettissima attualità e capire più o meno dal punto di vista di un avvocato che cosa può, ce le racconta, diciamo, in avvocatesco. Allora, quali sono l'occhio di bue, dove l'abbiamo puntato oggi, su che cosa è successo? Ah, innanzitutto mi interessava con lei parlare di questa, l'ha seguita sicuramente perché l'ho vista sul suo sito, il ragazzo meritava 9 e invece gli mette un 7 perché la luna è nera, è vero o è falso?
Da quello che hanno raccolto i nostri giornalisti sembra assolutamente vero. Adesso ancora staranno facendo degli accertamenti, soprattutto da parte del Ministero, su questa faccenda, che se fosse confermata nei termini in cui è stata scritta sarebbe veramente una cosa grave, una cosa su cui...
Ma grave per l'insegnante?
Ma una cosa grave per l'insegnante, ma soprattutto una cosa grave per la società, per come siamo ridotti, a mio parere, più che per l'insegnante.
Insomma. Beh, sarebbe sì un clamoroso episodio, chiaramente,
esatto.
Infatti è rimbalzato ovunque in tutti i siti italiani ed esteri anche una cosa del genere. Speriamo che sia un malinteso, ma a parte quello, io dicevo invece proprio dal punto di vista legale, chi è che rischia e cosa rischia?
Beh, l'insegnante, se fosse vera questa discriminazione, magari spieghiamo un attimo il fatto, insomma, una ragazzina in una scuola media di Napoli avrebbe avuto un voto, un 7 mi pare, in un compito di geografia, chiedendo conto all'insegnante del motivo, del perché non avesse preso di più. L'insegnante gli risponde: perché tu sei diversa, perché tu sei nera.
Bene.
Se fosse vero, l'insegnante potrebbe essere accusata di maltrattamenti verso fanciulli, potrebbe essere considerato un maltrattamento, questo certamente.
Ah, quindi maltrattamento, non c'è un reato proprio sul razzismo, che ne so?
Allora, in realtà un reato di razzismo in questo modo, secondo me, non c'è, non si configura. C'è un reato di razzismo che però consiste nel diffondere le idee basate sulla superiorità, sull'odio razziale, eccetera, oppure incitare a commettere reati o atti discriminatori per motivi razziali. È più, diciamo, di carattere, è più rivolto ai gruppi, alle associazioni inneggianti al razzismo e cose del genere. Questo io non credo che,
a meno
questo
che,
fatto,
insomma,
specifico si riesca a far rientrare in questo.
A meno che la maestra non vada incappucciata di notte insieme ad altri personaggi.
Esatto.
Comunque ci potrebbe essere forse un aggravante per il giudice di discriminazione.
Ci potrebbe essere certamente un aggravante, e ecco, inquadrato il fatto all'interno del maltrattamento, cioè maltrattamento è lo stesso reato del maltrattamento in famiglia. In questo caso si applicherebbe il reato di maltrattamento verso fanciulli, cioè quando un bambino, un bimbo è affidato, minore di anni 14, è affidato ad una persona, in questo caso all'insegnante, per ragioni di istruzione, educazione, eccetera, chi in qualche modo lo maltratta è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Io ritengo che potrebbe essere inquadrato, sì, più che altro in questo. Sì.
Avvocato Rossi, ma invece io leggo sul suo sito che noi nel 1976 abbiamo aderito alla Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Ma quello è un monito o proprio ci vincola in qualche maniera?
Sono in qualche modo dichiarazioni di principi. Noi abbiamo effettivamente introdotto questo reato di razzismo che dicevo prima con la legge Mancino del 93, che però, ecco, diciamo, è più a livello di gruppi organizzati che inneggiano, è più un reato, diciamo, di opinioni e di incitamento all'odio, più che altro. Ecco.
Per questo fatto della ragazza di Napoli che ha preso 7 invece di 9 al compito in classe, io che sono il genitore posso chiedere dei soldi al...
Sì, questo certamente, all'insegnante e ovviamente anche all'istituto scolastico, che poi si rivarrà eventualmente sull'insegnante, in quanto comunque l'obbligo contrattuale si estende anche all'istituto scolastico, così come nel caso del medico, per esempio, all'ospedale o alla clinica. Certamente potrà essere chiesto il risarcimento dei danni, in particolare i danni morali, perché certamente un'ipotesi di questo genere, se fosse confermata, lascerebbe certamente un segno. quindi potrebbe essere risarcibile come danno morale.
Mi piace che sul vostro sito di Fatto Diritto leggo che effettivamente, a parte le leggi, la legge Mancino che ha citato giustamente del 93, oppure la convenzione di New York, insomma c'è proprio la nostra Costituzione italiana, in cui lei cita l'articolo 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni, condizioni personali e sociali. Quindi, e poi è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei diritti, eccetera.
Troppo spesso ce lo dimentichiamo, la Costituzione troppo spesso resta soltanto sulla carta, e credo che ci sia un grandissimo deficit anche di educazione da questo punto di vista, in particolare proprio all'interno delle scuole.
Bene, ecco, Radio Lo Stato Interessante, siamo al telefono con l'avvocato Tommaso Rossi, questo è Il Diritto Interessante, torniamo tra poco e parliamo di quello che è successo al palcoscenico del cantante Lorenzo Cherubini Arte Giovanotti, è morto un operaio, parliamo di responsabilità ed affini, a tra poco. Ecco Radio, buongiorno, Lo Stato Interessante, siamo a telefono con l'avvocato Tommaso Rossi, stiamo parlando, siamo all'interno di questa rubrica ormai settimanale che si chiama Diritto Interessante, facevamo una piccola panoramica rispetto a quello che è successo, c'era questo reato, questa cosa che è successa inquietante, fino a che non si capirà non potremo parlarne in maniera più approfondita, comunque pare che questa giovane ragazza alle scuole medie abbia preso un voto inferiore solamente perché di colore, una ragazza di colore, quindi ne abbiamo parlato, abbiamo deslabirintato la traccia, abbiamo capito che ci sono sicuramente delle leggi che vietano proprio fenomeni di razzismo, esiste proprio un reato di razzismo, ma più che altro c'è proprio all'interno della Costituzione italiana che siamo tutti uguali davanti alla legge. Avvocato Tommaso Rossi, di nuovo buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, e questo invece è successo a Trieste, c'era questo Pala Trieste, proprio si stava montando questo palcoscenico grandissimo, bello per lo spettacolo di concerto di Giovanotti, e poi drammaticamente si è accartocciato, queste le parole che usano i giornali, su se stessa tutta la scenografia, e abbiamo avuto purtroppo una persona morta, è un morto sul lavoro. Chiaramente il fatto è eclatante perché all'interno di un concerto importante, di un nome importante, ma succede spesso. Quindi questo fatto invece sono responsabilità, che cosa può succedere?
Beh, in questo fatto adesso ovviamente dovranno essere svolte le indagini da parte della magistratura per accertare le eventuali responsabilità. Certamente si indagherà per omicidio colposo e lesioni colpose per gli altri, per i soggetti per fortuna non morti.
Spieghiamo la differenza tra colposo e doloso a chi ascolta, che non è detto che lo sappia.
Certamente, omicidio colposo, come dice il nome, è quando si cagiona la morte di una persona per colpo. La colpa consiste nella negligenza, imprudenza o imperizia, oppure nella violazione di leggi o regolamenti.
Significa che io non ho voluto proprio, non è che la mia azione era quella di uccidere.
Esattamente, c'è stata una negligenza, una disattenzione, un'imprudenza, o come potrebbe essere in questo caso, laddove appunto le indagini lo confermeranno, una violazione di regole, in questo caso in materia di sicurezza sul lavoro. L'omicidio volontario invece, chiaramente, quando c'è la volontà omicidiaria, quindi la volontà di uccidere una persona. Poi c'è
quello doloso, l'omicidio, quello che sentite che dicono,
esatto,
doloso.
È la stessa cosa. Il dolo, sì, è la differenza rispetto alla colpa, è proprio l'atteggiamento psicologico rispetto al reato. Nel dolo c'è la volontà. Poi c'è l'omicidio preterintenzionale, dove l'atteggiamento psicologico appunto consiste nella preterintenzione, cioè c'è l'intenzione di ferire, di colpire o di percuotere una persona, quindi il classico pugno o ferire una persona, menare una persona, e
ma non ci si aspettava un effetto così,
esatto,
grosso.
Esatto, si crea un effetto non voluto maggiore, cioè la morte.
Poi ne parliamo magari velocemente, perché è successo a quei due giovani a Roma.
Esatto, quello è proprio un classico caso di omicidio preterintenzionale, certamente.
Parliamone fra un attimo, invece adesso torniamo a parlare di questo omicidio colposo, quindi potrebbe essere
omicidio
l'accusa.
Omicidio colposo con violazione delle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, è un'ipotesi aggravata specifica che è stata introdotta non da molto per quanto riguarda appunto l'omicidio colposo, ci sono le aggravanti di violazione delle norme attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e violazione delle norme riguardanti davanti, la circolazione stradale, appunto perché sono due ipotesi abbastanza standardizzate che creano un certo allarme, un certo disvalore sociale. In questo caso appunto potrebbe essere questa ipotesi qua aggravata di omicidio colposo.
Bene, poi magari una volta, se riusciamo, sarebbe bello, anche bello, più che bello sarebbe drammatico, ma comunque utile cercare di fare una panoramica proprio sulla sicurezza sul lavoro, perché succede che sono sempre di più i morti sul lavoro, quindi nonostante ci siano le leggi da qualche parte, però c'è l'inganno trovato.
La sicurezza sul lavoro è una materia molto, molto intricata e molto delicata, è stata riformata da poco con un testo unico, l'81 del 2008, che ha sostituito la famosa 626 del 94 che tutti citavamo. Sostanzialmente non ci sono state grosse modifiche, è stato in qualche modo unificato tutto il corpo normativo succedutosi negli anni in un testo unico. Diciamo proprio in due parole velocissimamente,
sì, due.
La sicurezza sul lavoro prevede tutta una serie di riparto di responsabilità a cascata tra una serie di soggetti, ecco.
Ma io mi chiedo, ma il lavoratore può esigere, cioè la deve, se conoscesse bene la legge potrebbe andare dal datore e dirgli: senta, io però per lavorare qui ho bisogno di queste condizioni.
Sì, assolutamente sì.
Spesso non lo fa perché potrebbe essere una condizione magari di essere,
no, esatto,
c'è un po' un rapporto, diciamo, sbilanciato. Ecco.
Sì, purtroppo potrebbe essere una cosa che in qualche modo mette in cattiva luce il lavoratore, quindi troppo spesso il lavoratore, o perché non conosce i suoi diritti oppure proprio per questo, insomma, per paura di ripercussioni, tace. Tra l'altro sono previsti anche tutta una serie di obblighi di formazione del lavoratore a cura del datore di lavoro, quindi in teoria la disinformazione e l'ignoranza non dovrebbe neanche esserci, perché in teoria sono obbligatori questi corsi di formazione, però troppo spesso sono fatti, però vengono fatti in maniera assolutamente formale e molto superficiale.
Bene, magari ci ritorneremo su qualche altra volta. Invece tornando anche abbastanza velocemente, che abbiamo poco tempo a disposizione, in questa lite per una sigaretta dei ragazzi sedicenni che uno dà un pugno all'altro e muore. Lei ci ha detto che è un delitto, un omicidio preterintenzionale, nel senso andava oltre l'intenzione, non voleva farlo, ma sono due vittime, quindi sempre nell'omicidio preterintenzionale.
Sono due vittime, purtroppo in questo caso direi proprio di sì, perché adesso, detta così, di fronte a un ragazzo morto, in qualche modo uniformare le due posizioni sembra brutto, però
erano migliori amici.
Effettivamente, se vogliamo proprio essere concreti e onesti intellettualmente, chi non ha mai dato da ragazzino una lite non possa aver dato un pugno a un compagno di scuola o a un amico. Insomma,
io volevo fare
non che questo sia giusto, però obiettivamente credo che il ragazzino proprio non pensasse a
che cosa rischia il ragazzino incensurato sedicenne.
Il processo minorile è un processo particolare perché è diverso rispetto alle finalità del processo dei maggiorenni, quindi lo scopo principale è rieducare il minore, e questo non passa sempre attraverso una pena detentiva come invece accade nel processo degli adulti, nel processo normale. Quindi potrebbero anche esserci delle misure alternative rispetto alla detenzione per quanto riguarda il minorenne, come l'affidamento in prova ai servizi sociali, in questo caso per esempio, se venisse valutata l'occasionalità del comportamento, l'assoluta non volontà di uccidere, si potrebbe cercare una strada di questo tipo che, ecco, favorisca il recupero educativo del minore senza creare quel trauma che certo, invece il carcere può creare, perché sennò, insomma,
anche questo è un
prendere intenzionale, la pena è da 10 a 18 anni di reclusione.
Caspita, anche questa cosa delle carceri poi sarà un argomento interessante del quale parlare, nel senso, lei ha appena detto che insomma forse poi la cura diventa peggio, se la cura dovesse essere il carcere per un ragazzo così giovane e incensurato, probabilmente ne uscirebbe ancora più scuro di come ci è entrato. Ecco.
Sì, purtroppo la realtà carceraria in Italia è in una situazione abbastanza complicata e non positiva. Siamo proprio nel nostro giornale, nel nostro sito, stiamo svolgendo un'inchiesta sulla situazione carceraria in Italia, partita da recenti fatti che sono avvenuti a carcere di Montacuto in Ancona, dove c'è stata proprio una rivolta dei detenuti perché sembra protestassero per le condizioni da un punto di vista logistico assolutamente disagevoli, un numero di gran lunga maggiore di detenuti per cella rispetto alla capacità delle stanze,
mancanza
di riscaldamenti e cose di questo genere, insomma.
Una lente con la quale bisognerebbe guardare un po' tutta la realtà italiana, ce lo ricordano i frequenti scioperi della fame del radicale Pannella,
esatto.
L'interesse del Presidente della Repubblica Napolitano ultimamente rispetto proprio alla condizione delle carceri. È un argomento troppo lungo per poterne parlare adesso. Io volevo invece, tornando volando all'omicidio preterintenzionale di quei due, il giovane che dal pugno all'altro è, volevo solamente una riflessione, chiudere con questo. Spesso non solo i giovani ma anche gli adulti, è come se non pensassimo alle conseguenze rispetto al gesto. Non so se ci deriva dai film americani che lo sono tutti così violenti e quindi ci sentiamo anche noi un po' in potere, in diritto di poter fare delle azioni, ma se si va a fare una gita nelle carceri ci si viene magari a contatto con delle realtà che sono veramente quotidiane. Il piccolo spaccio, sa quanta gente magari all'ascolto si è trovata a fare un qualcosa del genere e invece non si rende conto quale può essere la conseguenza, così come quella del pugno, così come quella dello stress da traffico che porta a fare delle azioni. Quindi insomma, mi perdoni questa...
No, anzi è un'ottima riflessione che in qualche modo faccio mia e condivido. Guarda, addirittura io penso che sarebbe, tornando al discorso delle scuole di prima, sarebbe proprio una cosa educativa, un'ora di educazione civica ogni tanto, di portare i ragazzini dentro un carcere o dentro centri sociali per i minorenni per vedere quali sono le conseguenze delle proprie azioni, perché troppo spesso non si pensa alle conseguenze, perché gli esempi, i film americani, ma non solo, purtroppo anche tanti colletti bianchi o tanti nostri governanti che fanno e disfanno di tutto e non sembra la percezione che non ci siano mai conseguenze per loro, e invece purtroppo per le persone comuni le conseguenze ci sono e come, e dentro il carcere le conseguenze sono
drammatiche,
sono ancora più dure. Sì,
grazie all'avvocato Tommaso Rossi, questo è il diritto interessante, grazie, quindi anche andate a visitare se volete saperne di più Fatto e Diritto, questo è il sito per il quale scrive l'editorialista avvocato Rossi, e questo è stato interessante. Radio, grazie Tommaso, e ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a voi, salute a tutti gli spettatori.
Arrivederci.